Se fosse un libro, sarebbe... No, Maurè, fai tu, ti riesce meglio.
Non mi riesce meglio perché è cresciuto a pane e Lucarelli.
Sì,
Se fosse un libro, sarebbe Dracula di Bram Stoker. Anzi, meglio ancora, la sua variante cinematografica, Nosferatu. Insomma, oggi vi vogliamo ricordare un caso che tenne tutti incollati alla televisione nel 2003. Il caso di Armin Meiwes. Vi ricordate? Il cannibale tedesco che praticamente si ordinò online una vittima. Ecco, abbiamo voluto scoprire, come facciamo sempre, la profondità di questa storia. E sorprendentemente, questo caso assomiglia tanto a una classica storia di vampiri, non tanto nei termini sanguinari, anche se ci saranno e come anche quelli, ma è una storia molto gotica in un certo senso. Giudicate voi. Un uomo solitario che si tormenta per la sua stranezza, per la sua diversità e vuole essere amato e che vive da solo in un enorme palazzo. Non vi ricorda niente?
Ah, e prima di cominciare, dobbiamo per forza fare un disclaimer. Sapete che noi cerchiamo di evitare al massimo i dettagli sanguinolenti e schifosi, ma qui purtroppo tocca. Noi parleremo di dettagli di estrema violenza, schifo, iu.
Violenza grafica, veramente.
Quindi vi preghiamo di procedere con massima cautela.
L'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle nel True Crime, buongiorno, siamo Mauro.
E Toma.
Abbiamo fatto una pausa di 3 settimane invece delle solite due, perché ogni tanto diventa anche un po' stancante fare due storie al mese. Ma in compenso oggi vi portiamo un caso molto interessante e per certi versi unico. Armin Meiwes, come abbiamo detto.
E tra l'altro la nostra prossima storia sarà pure pazzesca, con un tocco di confortevole true crime storico. Bello questo.
Old timey. Che schifo, penserete, Armin Meiwes, il cannibale sanguinario. E sì, un po' schifo lo fa, anche più di un po', ma indagando abbiamo scoperto che è una storia anzitutto molto, molto triste proprio dal punto di vista umano. Anche gli inquirenti dissero che Armin, così come la sua vittima, più che altro faceva pena,
E
compassione.
gli inquirenti lo
Gli
dicono.
inquirenti tedeschi. Quindi cominciamo e cerchiamo di rispondere in dettaglio a una domanda. Come si diventa un cannibale? Godetevi la storia.
Vi ricordate la triade di McDonald's? Ne abbiamo parlato in una puntata su un serial killer americano BTK. Se non l'avete ascoltato, vi invitiamo perché di là discutiamo su molta terminologia che è associata a serial killer, a crimini violenti. In genere, i maniaci da piccoli tendono a fare tre cose: violenza sugli animali, enuresi notturna, cioè la pipì a letto, detto in parole povere, e piromania, ovvero tendenza di bruciare le cose. Il nostro piccolo Armin, però, non dimostrava i segni di psicopatia. Anzi, era semplicemente un bambino tristanzuolo e introverso. Avete sicuramente avuto a scuola un compagno di classe a cui non ne va bene manco una a casa e fa pena per quanto è patetico? Ecco, così era il piccolo Armin. Era il terzo figlio della signora Waltraut, che già suona come una valchiria praticamente. Signora Waltraut pare figa. Devo dirlo per giustizia, perché stiamo nel 61, quando è nato Armin, ed è il suo terzo matrimonio. Quindi nelle anni 40-50 già divorziato due volte, figale. Armin è anche il primogenito del suo padre Detlef, uno stimato poliziotto. È nato ad Essen, una città grande in Germania Ovest. Quando Armin è ancora piccolo, la famiglia però si trasferisce in una piccola città di Rothenburg an der Fulda, non lontana da Essen. E lì si mettono a vivere in una modesta casetta, quasi una dimora. 43 stanze, edificio storico e a gratticcio. Mauro, ti ricordi che cos'è a gratticcio?
Era le casette a forma di casetta.
Sì, che nostra amica li chiama casetta a forma di casetta.
Come nei libri di fiabe.
Sì, e sono tipo quelle casette bianche. Con specie di scheletro esterno di legno scuro, mi
Col tetto
spiego bene?
spiovente.
Sì, mi spiego bene, no?
Sì.
Proprio un quadro. Queste sono tipiche di Mitteleuropa. Ecco, così era fatta la casa loro, solo che vi immaginate una carina casetta piccola, ma questa era enorme, proprio, mamma mia. Io, a dire il vero, non so quanto erano ricchi i Mives. Ma mi pare fossero di normale classe media. Quindi come hanno ottenuto e soprattutto mantenuto una casa così enorme? Io non mi spiego. Pensa alle bollette poi. E chi se ne frega, direte voi, vai avanti. Ma dico io, voglio che ve la immaginate bene quella casa, perché ironicamente tutta questa storia si svolge in queste mura inquietanti, dall'inizio alla fine.
Quindi abbiamo la signora Waltraud, il signor Detlef
Oh, che pronuncia, Maure, Waltraud!
Waltraud. Il signor Detlef, il papà di Armin, due fratelli molto più grandi di lui e appunto il piccolo Armin. In questa famiglia abbiamo una classica situazione con madre molto invadente e padre molto assente. La signora, a detta di tutti, era una che controllava ogni singolo movimento della sua famiglia o, come diremo dalle mie parti, era una spettacolare cacagazzi. I due fratelli maggiori, saggiamente, se la danno a gambe dalla casa dei genitori quanto prima possibile. Uno dei due addirittura si fa prete pur di uscire da lì.
Mamma mia, pensa quanto rompeva la madre che tu corri a fare un prete.
Ecco, poi quando Armin aveva 8 anni, suo padre lo ha lasciato per sempre.
Oh.
È successo davanti agli occhi di Armin, 8 anni. Un giorno lui sente la porta d'ingresso sbattere forte e vede suo papà che sta uscendo di casa con le valigie in mano, che mette le valigie nel bagagliaio, che sale in macchina, mette in moto e sgomma via. Armin capisce che qualcosa non va e insegue la macchina urlando: Papà, papà! Ma papà già sta per strada, lo ignora totalmente e se ne va. Per non tornare mai più. Così Armin rimane da solo con la sua madre prepotente, che a quel punto ha solo lui su cui indirizzare tutta la sua autorità. Si dice che il padre se ne sia andato perché non ne poteva più della dittatura casalinga di sua moglie. Comprensibile, ma non giustifica l'abbandono del figlioletto in quel modo.
Porellino.
Comunque, Armin e sua madre rimangono in due a vagare per le 43 stanze di quella casa immensa. Tante di quelle stanze avevano anche dei nomi propri, ideati da Waltraud in persona: la rugiada del mattino, la luce del sole, nomi tipo questi. Tutti tipo così, tranne una, la cameretta di Armin. Quella si chiamava semplicemente la stanza del bambino.
E lei ha chiamato quella stanza la stanza di bambino quando già era adolescente.
Inquietante.
Molto.
E qui, nella stanza del bambino, infatti, Armin ha vissuto per anni e anni. Lui e sua madre avevano rapporti strettissimi e a tratti malsani. Armin adora la madre e lei ha il pieno controllo su di lui. Loro vivono in simbiosi, in un certo senso. A scuola, come abbiamo già accennato, le cose non andavano tanto bene. Non aiutava il fatto che la mamma insistesse che Armin, già adolescente, continuasse a portare i Lederhosen, cioè quei pantaloncini tipici dei bambini tedeschi, quelli che c'aveva il Pinocchio di Walt Disney, per capirci,
Quelli di pelle,
quelli di
appunto.
pelle. E sempre da adolescente, lei ancora lo faceva andare a letto ogni sera alle 10. E lui non opponeva nessuna resistenza, perché la parola della mamma era legge. Ovviamente un ragazzo così a scuola era preso di mira senza pietà.
Così cresceva il suo senso di solitudine. Guardiamo un po' nella psiche di Armin. Abbandonato da tutte le figure maschili nella sua vita, Armin si crea un amico immaginario, Frank, che in altre versioni della sua fantasia era un suo fratello minore, bello e biondo. E poi leggeva tanto Armin e aveva una vivida immaginazione. Dicono che soprattutto era rimasto impressionato dal libro Robinson Crusoe. Soprattutto dalla scena in cui Robinson salva Venerdì dai cannibali. Qui il cervello di Armin per la prima volta fa una connessione tra un legame affettivo e il cannibalismo. Poi ama leggere una storia, devo dire, assai gotica, che amo tanto anch'io, su Hansel e Gretel. Soprattutto le parti dove Hansel ingrassa per essere divorato dalla strega. E io poco fa ho letto le fiabe di Fratelli Grimm e una cosa più gotica di così non te lo immagini, veramente brutale.
Super dark.
Poi, da più grande, comincia a leggere libri su famosi maniaci.
Viva True Crime!
Viva! Il suo preferito diventa Fritz Hartmann, detto il vampiro di Hannover, che ha ucciso e bevuto il sangue di 26 giovani uomini negli anni 20. E qui si forma la sua fantasia sul cannibalismo. Per Armin non è solo una semplice fantasia sessuale, no. Per una persona sola e abbandonata come lui, il cannibalismo è un'ulteriore forma di vicinanza, di unità. Ti mangio, così rimaniamo tutt'uno e rimani sempre con me. Scusa Mauro che adesso punto su di te. Non voglio mangiarti. Ha parecchie fantasie perverse anche. Si sa che aveva una bambola che aveva mutilato e smembrato e la nascondeva dalla mamma. Guardava questa bambola spesso, che per lui rappresentava i suoi sogni più segreti. Ama anche guardare i macellai per ore, per vedere come tagliano la carne e si sta eccitando anche nel processo. E adesso arriva il mio preferito, il pippone time.
No, il pippone no.
Amo i pipponi. Avete mai pensato perché il cannibalismo in sé è un tabù? In realtà è un tabù by default per noi, ma non è tanto logico. A pensarci, non abbiamo tanti tabù sociali antichi rimasti intatti. Direi cannibalismo, incesto, forse zoofilia, ma i primi due soprattutto sono universali, cannibalismo e incesto. Perché? A pensarci, siamo pronti a giustificare cannibalismo in situazioni d'emergenza. C'erano tanti casi, per esempio, durante l'assedio di Leningrado, si sa universalmente, e quasi tutti lo prendono con schifo, ma con comprensione.
Sì, ecco, perché sono proprio quei casi di vita o morte, come quello anche famoso dei sopravvissuti delle Ande.
Sì, ma il delitto di Armin provoca una reazione di avversione e disgusto istantanea. Il tutto perché nel nostro DNA persistono i meccanismi evolutivi di difesa della specie. Cannibalismo, specie se ci si consuma il cervello, è associato a gravi malattie. Esistono infatti malattie che possono essere contratte solo così. Per esempio, Kuru, che è una specie di encefalopatia infettiva.
Dai, al quarto tentativo sei riuscita a dire encefalopatia.
Sì. Che si è scoperta in un tribù cannibale a Papua. Fun fact, per questa scoperta il medico Stanley Prusiner ha ottenuto il premio Nobel nel 97. Ma ce ne stanno delle altre. Parlando di incesto, è chiaro, è la nostra protezione genetica evolutiva. Se non fosse un tabù, eravamo già quasi tutti estinti. Ironicamente, quasi ovunque il cannibalismo non è illegale, Germania e Italia incluse. O meglio, non si trattasse di omicidio, ma si consumasse un corpo già morto, sarebbe al massimo vilipendio di cadavere. Ma vedi la forza del tabù? Spesso le norme sociali sono addirittura più efficaci delle leggi.
Il pippone time di oggi era veramente spettacolare.
Spero che tu sei illuminato.
Abbiamo imparato tanto tutti quanti. Abbiamo intanto lasciato il nostro giovane Armin da solo con le sue fantasie di cannibalismo e la sua mamma iperinvadente. Se vi chiedete se Armin presentasse elementi del classico complesso di Edipo, bella domanda. Gli psichiatri pensano di sì, che i segni c'erano tutti, non solo nel suo rapporto codipendente con sua madre, ma persino riguardo Frank, il suo amico barra fratello immaginario. Armin aveva una fantasia di magnà pure lui, mangiare un amico immaginario, cioè questa è sicuramente una fantasia andata molto storta.
Un ragazzo affamato era.
Famato d'amore. E questa fantasia di mangiare per diventare uniti con i propri familiari, che c'ha anche un bel po' di sessuale, urla complesso di Edipo. Comunque, se vi state immaginando Armin come un freak rinchiuso nel suo castello di Dracula ad aspettare le sue vittime, vi sbagliate di grosso. Anzitutto, lui era un drago nel mimetizzarsi tra le persone normali. Va a fare il servizio militare e gli piace così tanto che vuole fare carriera, vuole diventare un militare di professione.
Perché per lui il suo papà poliziotto era un idolo,
Un
quindi.
idolo. Però attenzione, lui non conosce bene il concetto di separazione dai genitori, dato la mamma che c'ha, poverino. Il suo servizio militare gli permette comunque di dormire a casa ogni notte, perché mica vuoi lasciare mammina da sola a casa, no?
43 stanze si perde, magari.
In quel periodo Armin ha addirittura una ragazza con cui esce per 9 mesi, ma poi si lasciano perché, dice lui, aveva un carattere forte e non andava d'accordo con mammina. Ogni volta, disse lui, era come stare tra incudine e martello.
Comunque, ci si ricorda che la mamma ogni tanto lo accompagnava ai date con le ragazze.
Oddio.
Bellissimo.
Oddio. Conosco gente del genere. E vabbè, comunque, sti cazzi, dice Armin, perché vi ricordate, stava nell'esercito, ambiente ipermascolino, ed è lì che Armin si rende conto di essere bisessuale. Però è un po' confuso sul tema. Addirittura una volta chiede a un suo amico di infanzia se lui, Armin, fosse gay. Che ne so, gli dice quello, non deve essere una cosa che sai tu meglio di me. Beh, Armin non è tanto convinto, ma con sua mamma, insomma, non è che si tratti poi di un problema urgente quello di accasarsi da qualche parte, c'ha un sacco di tempo per capirlo. Comunque non è che fosse diventato l'anima della festa e della compagnia, eh. In quel periodo, anzi, veniva anche regolarmente preso per culo dai suoi commilitoni perché era inevitabilmente un tipo strano.
Quindi non direi che è tutto sto drago di mimetismo alla fine.
Ma invece no, lo era, perché in quel periodo c'aveva anche delle ragazze,
Wow.
però lo lasciavano spesso. Quindi comunque Armin faceva veramente del suo meglio per integrarsi o mascherarsi da persona normale, ma rimaneva sempre una persona che più solitaria non si può. Finito il servizio militare, torna dove secondo voi? Ma a casa dalla mamma, ovviamente. Armin era un figlio tardivo, cioè la mamma l'aveva partorito quando era già in età abbastanza avanzata. Quindi richiede cure ed attenzioni. Dimenticata la carriera militare, il nostro diventa un informatico. Bel lavoro che in quegli anni poi dava tante tante nuove opportunità. E gli permette peraltro di stare a casa. Quando la gente gli chiede, ormai già ultra trentenne, se avesse idea di sposarsi prima o poi, lui diceva sempre: Ma e perché no? Ma solo e soltanto dopo che muore la mamma. E vabbè. Waltraud muore nel 1999, quando Armin ha intorno ai 40 anni. Lui è certamente distrutto dalla perdita, ma come spesso succede in questi casi, il suo rapporto con la madre era, diciamo, abbastanza perverso. Dopo la sua morte, Armin rende la stanza di sua madre una specie di magazzino, riempiendola di cose vecchie. Blinda le finestre con assi di legno. Nella casa trovano poi la testa di un manichino che la signora usava per tenerci appoggiata la parrucca. Lui l'ha messa sopra uno dei letti, sotto la coperta, con la barba disegnata con un pennarello. In una stanza dove Waltraud teneva i giocattoli preferiti di Armin bambino,
Che già è creepy di suo, devo dire.
già proprio, già l'ambientazione
Vabbè,
proprio.
quando hai 43 stanze, forse te lo puoi permettere.
Sembra le ville dei film di Dario Argento. Ecco, allora, in questa stanza, sul tavolo dove stanno un trenino giocattolo e un modellino di un castello, lui ora ci mette anche il teschio di una mucca. Stiamo parlando di un uomo di 40 e passa anni. È ovvio che sotto quell'affetto tra madre e figlio c'era un sacco di perversione.
Quindi finalmente Armin è rimasto solo, finalmente, e può dedicarsi alle pazze gioie di trovarsi una donna e formare una famiglia. Ma lui trova una cosa molto migliore: internet.
Oddio.
Cioè, ovviamente l'ha trovato molto prima, essendo un informatico, ma adesso finalmente può googlare le cosacce in santa pace, senza temere che la mamma imbocchi per portargli la merenda senza bussare, incubo di noi tutti.
Un classico.
O non googlare, Maurè, tu ti ricordi cosa si faceva
Un
all'epoca,
po'
nel 2000, bingare, aulare?
MSNare.
Ecco. Comunque, Armin scopre che in realtà esistono tante persone come lui nei meandri di internet. Qui trova tanti amici nuovi con cui socializzare, amici di certo livello. Queste sono le chat parecchio zozzone. Trova altri ancora come lui che hanno dei gusti particolari, citando. Per esempio, smembramento e mutilazione. E qui diventa un guru di Photoshop. Crea immagini molto verosimili di pezzi di corpo delle sue vittime immaginarie. Si impegna, tipo, usando pezzi di carne, manichini di cartapesta, spalmandosi ketchup sul dosso per simulare il sangue e addirittura costruisce un pene fatto di carne suina.
Una salsiccia.
No, pene rette, immagino, con
Un
appendici.
tipo di salsiccia.
Ma come spesso succede con le parafilie, ad un certo punto la fantasia non basta più. Quindi Armin cerca ancora e finalmente trova il Cannibal Café. L'ho pronunciato come un caffè francese, può essere anche. Bel nome, eh? È esattamente quel che ho immaginato, un forum di entusiasti, diciamo così, del cannibalismo, ma non quello finto, quello vero. A leggere i messaggi di quel forum si direbbe che i partecipanti avessero tutti veramente mangiato carne umana, quantomeno parti del corpo. Sullo stesso forum si trovano anche le persone dall'altro lato, quelli che sognano di essere mangiati. Uno dei messaggi, per esempio, chiede dove si può procurarsi di un'alluce femminile, tipo così, come tu chiedi dove si può comprare una bicicletta usata, tipo. Quindi, capisci Armin? C'è la proposta alla sua richiesta e lui sa perfettamente cosa vuole fare. Felice costruisce in casa sua un cosiddetto mattatoio, tanto di stanze disponibili ne aveva in abbondanza, beato lui. Era un'autentica stanza di tortura, una bella gabbia di legno per le vittime in angoletto, un letto con le cinture e aggeggi vari, strumenti e attrezzature che Inquisizione spagnola spostate. Decora la stanza con i manichini di cartapesta da lui creati, abbelliti, tra virgolette, con varie mutilazioni. È una vetrina questa, vuole far vedere alle vittime cosa ha intenzione di fare a loro. Ma attenzione, non è mica un incivile lui, non vuole costringere nessuno, vuole un rapporto. Solo con gli uomini che si offrano volontari di subire le pene dell'inferno ed essere poi possibilmente mangiati, come ho detto, volontariamente.
Armin posta allora un sacco di annunci dove presenta la sua stanza mattatoio come una specie di Disneyland per masochisti. Usa come pseudonimo online Frankie in onore del suo amico d'infanzia immaginario. È molto schietto sui suoi gusti e certi uomini in effetti rispondono e vanno da lui per curiosità o chissà che altro. Quando lui, gentilmente, sempre, chiede loro di spogliarsi per iniziare la macellazione, quelli si tirano indietro proprio da autentici cacasotto. Quindi ottengono il loro sesso sadomasochistico, ma Armin non è soddisfatto, non è quello che gli interessa, non è quello che vuole davvero. E quindi, ancora più schietto, pubblica il famoso annuncio. Maschio omosessuale, cerca un uomo attraente tra i 18 e i 25 anni da macellare. Più chiaro di così. Nessuno risponde, ma Armin non molla e alza allora l'età massima della vittima, che da 25 diventa 30-35. E poi un giorno riceve un messaggio da lui, dall'uomo che cambia la vita di Armin Mives. Il messaggio dice: mi offro a te non come carne da macello, ma come cena. Chiunque abbia davvero intenzione di farlo avrà bisogno di una vera vittima.
C'è una certa poetica in questo, devo dire.
Ed entra in scena così Bernd Jürgen Brandes, la vittima. Lui è di Berlino, fa l'elettrotecnico e ha 43 anni. Un po' tanti, dato l'annuncio di Armin, ma Bernd si finge più giovane solo per fargli piacere. E poi non è che Mives potesse fare così tanto lo schizzinoso, eh? Te ne capita uno. Comincia dunque la loro storia di cosiddetto amore. Per un mese circa si scambiano messaggi a tinte forti. Armin manda a Bernd addirittura la foto dei suoi denti per dire: ecco, con questi ti mangio. E a questo Bernd non può resistere, ormai è fatta. Decide di andare a casa di Armin per completare l'opera. Ma chi è Bernd? Chiaramente non è una persona normale, però tutti i suoi conoscenti pensavano di sì, anzi, a cose fatte per loro fu Tutto un vero, profondissimo shock. Lui era in effetti una persona in apparenza tranquilla e normalissima. Aveva da anni rapporti stabili con una donna. Ma era un gay represso, come Armin stesso, ovvero un bisessuale. Solo che le sue fantasie estreme erano più mirate al suo lato omosessuale. Aveva avuto in passato un rapporto gay durato 2 anni. E solo quel partner aveva notato le stranezze di Bernd. Lui poteva giungere all'orgasmo solo durante sesso orale violento. E poi aveva questa fantasia su cui era assolutamente fissato. E qui abbiamo avvertito all'inizio, dettagli grafici inevitabili oggi.
Vabbè, questo dettaglio è famoso, secondo me.
Bernd era fissato sulla fantasia che qualcuno gli amputasse il pene. Praticamente l'apoteosi del masochismo. All'epoca essere mangiato non entrava ancora nella sua zona di interesse, ma forse nell'annuncio di Armin lui vide un modo di soddisfare entrambe le fantasie, sia la sua che quella di Armin.
Quindi un bel giorno del 9 marzo 2001, Bernd si prende un giorno libero dal lavoro, saluta la compagna inventandosi qualche balla sul perché sarà assente, ripulisce il hard drive del suo computer e prende il treno verso la sua avventura. Alla stazione lo incontra Armin e lo conduce a casa sua. Da un bravo padrone di casa, Armin va in cucina e prepara il caffè per entrambi, per metterlo al suo agio, diciamo. Quando torna nel salotto, Bernd si è già spogliato totalmente. «Voglio che ammiri la tua cena», dice lui in suo modo poetico. «Ah, però», pensa Armin. «Vabbè, qui cominciamo il mio genere preferito, dialoghi immaginari in romanaccio dei nostri personaggi. Voglio che ammiri la tua cena, però è veramente quel che ha detto Bernd». Beh, Armin è tutto sbalordito, ma se abbiamo deciso di saltare i preliminari, allora mettiamoci al business, no? Bernd dice che vuole essere incosciente mentre viene macellato. Armin gli dà allora dello sciroppo contro la tosse, sapete, quelli prima contenevano codeina, che è una droga, e delle pillole tranquillanti. Aspettano ancora, ma Bernd rimane lucido. «Sai cosa?» dice. «Mi sa che vado, scusi il disturbo». Armin, sempre da perfetto padrone di casa, lo riaccompagna alla stazione con la sua macchina. Bernd compra il biglietto, guarda questo biglietto e decide che non vuole tornare alla sua vecchia vita, letteralmente, che spiegare alla sua compagna tutta questa faccenda sarebbe molto più difficile di essere macellato. «Dai, riproviamo, voglio essere mangiato stasera», dice. Armin, risollevato, se lo porta a casa di nuovo. Da questa casa Bernd, come ben sappiamo tutti, non esce più vivo. Una volta a casa, decidono di mettersi subito all'opera. Bernd prende altri psicofarmaci mischiati con lo sciroppo e un bel po' di alcol. Non sviene neanche lì, rimane lucido. Era un uomo veramente
Tosto.
de ferro, veramente. Sappiamo bene cosa è successo perché Armin documenta tutto religiosamente. Fa un video di tutto il processo. Poi userà questo video nella solitudine di casa sua, lo riguarda e si masturba. Non esiste questo video online, ve lo diciamo subito, manco in deep web. Una volta qualcuno l'aveva caricato, ma poi è stato rimosso e adesso solo la polizia tedesca ce l'ha. Peccato per Armin, non è riuscito a sfruttare in pieno la sua stanza mattatoio, tutta sta fatica. Una volta spogliato, Bernd subito chiede a lui di esaudire la sua fantasia sessuale, ovvero, se vi ricordate, tagliar via il suo pene, già eretto a quel punto. Arvin prende un coltello da cucina, ma non ci riesce subito, quindi prende un'arma più affilata e al secondo tentativo ce la fa. Io non so perché questi due geni non hanno pensato di anestesia locale. Si dice che le urla di Bernd in video fossero agghiaccianti per un paio di minuti, ma lui era un masochista e, che ne so io, forse era il suo desiderio, chissà.
A quel punto Bernd chiede di assaggiarlo. Lo, chi, cosa? Beh, lo nel senso il suo pene, che altro? Prima lo provano così crudo, ma non è tanto masticabile. Armin allora lo salta in padella, come un Hannibal Lecter qualsiasi. Flambé con erbe, aglio e olio, che gourmet. Lo assaggiano poi, ma Armin ci ha tenuto in seguito a farci sapere che un pene non è tanto buono da mangiare, c'ha una consistenza troppo gommosa.
Qui la sceneggiatura Google mi propone di sostituire pene con pane. No, caro il mio Google, no.
Cos'è il pezzo di Elio e le storie tese su John Holmes? Nel frattempo, Bernd continua a perdere sangue dalla ferita, sdraiato sul letto della stanza mattatoio. Armin, come un drago di Komodo, deve aspettare che Bernd muoia, ma Armin è un tipo paziente. Data la perdita di sangue e, immagino, lo shock, Bernd si lamenta di avere freddo. Quindi decidono di riempire la vasca d'acqua calda e metterci Bernd a fare un bagno d'acqua calda, cosicché la perdita di sangue sarà più veloce e meno dolorosa. Quindi l'uomo sta lì a contare le ore, dissanguandosi, mentre Armin aspetta, seduto nella stanza accanto, a leggere un libro di Star Trek. 3 ore dopo, Armin sente che Bernd è uscito dalla vasca ed è caduto sul pavimento. Armin va in bagno, lo aiuta ad alzarsi e lo porta a letto in una delle tante stanze della casa. Siccome apparentemente Bernd veramente aveva una capacità incredibile di sopravvivenza, dice: "Non pensare di chiamare l'ambulanza. Se sopravvivo fino al mattino, ci mangiamo il mio pene." Testardo. Ma lui non sopravvive fino al mattino. Bernd muore verso le 5 del mattino. Armin, che sta ancora filmando tutto, riprende in video la macellazione. Comincia tagliando la gola di Bernd. E qui Armin disse poi che Bernd era già morto. Ma un'esperta che lavorava sul caso disse che Bernd ancora respirava. E muoveva la testa quando Armin gli ha tagliato la gola. E poi abbiamo visto un documentario dove c'era una bella domanda posta da una giornalista tedesca che ha lavorato sul caso. Che serve tagliare la gola a un cadavere? Ad ogni modo, una cosa è certa: Bernd è morto dissanguato. Armin ha una grande conoscenza su come si fa a pezzi la carne, dopo tutte le ore che ha speso a osservare i macellai. Appende il corpo a un gancio e comincia a farlo a pezzi. Le parti buone, virgolette, se le mette in freezer. Gli scarti li seppellisce in giardino. E poi, per mesi e mesi, si nutre della carne della sua vittima, facendone polpette, bistecche e quant'altro. Gli inquirenti hanno calcolato che Armin in un anno ha consumato 35 kg della carne di Bernd.
Vabbè, non è tanto, ma ora tu fai sta enfasi su 35, in realtà mangiamo di più normalmente in un anno.
Dipende quale carne. Ma la sua parafilia, come sempre succede in questi casi, non dorme. Anzi, una volta. E poi ci prendi gusto, non ti basta una volta sola. Armin vuole di più. E allora ecco che poco più di un anno dopo mette un nuovo annuncio sul Cannibal Café, in cerca di una nuova vittima. E quell'annuncio viene notato stavolta da un giovanotto, uno studente di Innsbruck in Austria, il quale, un po' schifato e un po' incuriosito, si mette a parlare con questo misterioso Frankie. E dalla loro corrispondenza il ragazzo capisce che quell'uomo aveva già ucciso. Allora contatta subito la polizia e Armin viene messo in arresto molto rapidamente. E io. Capisco tutto, bravo, servizio servizievole, cittadino modello, ma domandina, che ce faceva quello studente di Innsbruck online sul Cannibal Café?
Domande senza risposte, queste.
Era curioso. La polizia porta Armin in questura e gli comincia a fare qualche domanda. Nel frattempo gli perquisiscono casa. Lui nega tutto e mentre le perizie sono in corso, lo fanno anche tornare a casa perché non trovano motivi validi per trattenerlo. Ma poi una sorpresa. Qualche giorno dopo è Armin stesso che imbocca in questura per conto proprio e confessa tutto. Gli agenti sono increduli, ma poi si rendono conto che Armin non è preoccupato nemmeno un po', è sereno, è sicurissimo di non aver fatto niente di illegale, dato che Bernd era consenziente e voleva essere macellato. E perché è andato a confessare allora? Perché, dice, nel frattempo ha avuto una relazione seria con una donna. E ha pensato che fosse ora di uscire dall'ombra, per così dire, e chiarire certe cose del suo passato. Io non so come se lo immaginava la scena, tipo, cara, mentre le cose tra di noi si fanno serie, c'è un cosuccia che devo dirti. L'anno scorso ho macellato e mangiato un uomo, ma lui era d'accordo, eh?
Allora non c'è problema, sposiamoci subito.
Oppure semplicemente ha deciso di non voler aspettare i risultati della perizia sulla carne trovata nel suo freezer. In ogni caso, la polizia ha una brutta sorpresa per lui, perché anche se il cannibalismo di per sé non è illegale in Germania, risulta che uccidere la gente lo è, e come? E come minimo Armin sarebbe stato accusato di assistenza al suicidio, diciamo.
Sì, ovviamente una storia così pazzesca doveva attirare l'attenzione di tutto il mondo, immagino in Italia, io mi ricordo in Russia, tutti guardavano in TV questa storia pazzesca. Il 3 dicembre 2003 Armin ha avuto il suo primo processo, praticamente da celebrità. Alto, snello, molto ben vestito, educatissimo. Amava sorridere e mostrare i propri denti. Il pubblico provava cringe collettivo a sto punto. Lui parlava molto bene, praticamente posava davanti alle telecamere, dimostrando una natura assai narcisista. Ha ammesso la colpa di suicidio assistito, ma nient'altro. Ma come sappiamo, non è che Bernd avesse la piena capacità di intendere e volere durante l'atto, o in genere poteva essere chiamato 100% sano e responsabile per le proprie azioni, perché non le chiameresti un comportamento del tutto sano. Quindi Armin, ritenuto lui a volta sua psicologicamente sano, dalle perizie psichiatriche, e qui devo fare una pausa perché io finora non lo comprendo, ma vabbè.
No, c'è senso.
Ma
Una persona che ha delle parafilie non è detto che abbia delle malattie mentali o che sia incapace di intendere e volere.
ok, questa è una cosa aperta per dibattito. In ogni caso, il 30 gennaio 2004 Armin ottiene 8 anni di carcere per omicidio colposo. Colposo, cioè non aveva intenzione di uccidere, aveva altri scopi, diciamo. Ma nessuno è contento qua. Per Armin, che è sicurissimo di non aver fatto niente di sbagliato, è troppo. Per l'accusa, che è sicura che fosse l'omicidio volontario, è niente. E poi chiediamoci, come fai a mettere in libertà un uomo che non dimostra nessun rimorso, anzi, non capisce finora che ha fatto di brutto? Questo caso va in appello per fare tutti contenti. E nel 2006 Armin ottiene un ergastolo. Stavolta definitivamente. Lui è ancora vivo e sta ancora lì. Ad ascoltare gli inquirenti e tutti i giornalisti e esperti che hanno seguito il caso, Armin fa ma proprio tanta pena. Non è un uomo violento, neanche tanto cattivo in realtà. Ha avuto tanti traumi da giovane, anche se sì, vabbè, non è una scusa. Per giustizia abbiamo visto di peggio, abbiamo tanti di noi anche subito di peggio. Lui è sano intellettualmente e psicologicamente. E lui, sinceramente, non ha idee perché sta a servire ergastolo per la morte dell'uomo che comunque voleva essere morto. Anzi. Venera Bernd, dicendo che rimarrà sempre la parte integrante di Armin, fisiologicamente parlando, e che spiritualmente mangiare una persona consenziente era molto soddisfacente. Insomma, una persona totalmente ignara, che in pratica vive nel suo mondo immaginario e viene perseguitata secondo lui per le sue convenzioni. Cioè, se hai un minimo di empatia, puoi anche provare pena per lui. E possono esserci degli altri come lui? Chissà, chissà. A detta di Armin, ci stanno tantissimi altri cannibali che hanno mangiato delle persone senza essere mai beccati e che lui li ha visti e ne ha già parlato online.
Verosimile.
Verosimile, non lo so, perché voglio finire il nostro racconto con una vecchia barzelletta russa.
Oh, no, 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 fe, ma è una di quelle vecchie barzellette russe che sono addirittura peggio della storia che abbiamo appena raccontato.
No, questo è innocuo, veramente caruccio.
Vai.
Allora, un anzianotto viene dal medico e gli dice: Dottore, non ci riesco ad andare a letto con la mia signora più spesso di una volta a settimana. Ma tutti i miei amici raccontano che lo fanno ogni notte, anche 2 volte. E il dottore risponde: Qual è il problema? Racconta anche tu. Ecco, ci fossero anche altri, chi li conosce? E Armin! Rimane nella storia come un cannibale supremo, orgoglioso e imbattuto, almeno nella sua immaginazione.
Ecco, qua vorrei riallacciarmi a qualcosa che abbiamo detto nell'introduzione, cioè che questa era una storia piena di dettagli grafici molto violenti e molto impressionanti, ma era prima e anzitutto una storia di tanta, tanta tristezza umana, perché tutti e due, vittima e carnefice, e stavolta letteralmente carnefice, erano due persone talmente sole e confuse, che forse anche queste loro mostruose parafilie speculari veramente si sono erano destinate a incontrarsi in un certo senso.
Sai, io odio dirlo, sì, lo so che abbiamo scritto che era molto solo e tutto quanto, però lui aveva la vita sociale molto più ricca della mia, per dire che mo anch'io vado a mangiare la gente in giro.
Non vuol dire non essere persone sole, quello.
Ma.
Vuol dire indossare una maschera.
Ok, signor, sei sempre molto serio, devo dire.
È una storia che mi rattrista, questa.
Rattrista a tutti in realtà, però. Vabbè, ci stanno dei limiti a tutto. Lui è, appunto, è stato trovato sano e tutti noi sappiamo cosa è sbagliato e cosa è vero. Se tu sogni di fare qualcosa di illegale, ma solo sogni, non è che stai commettendo qualche delitto. Quindi la gente può commettere le cose orrende nel loro cervello, ma rimanere un cittadino modello.
Tu vedi la faccia che sto facendo, vero? Questa è la faccia di
Questa, questo è
quando
un
vengo
momento
a.
di Ed Kemper.
Questa è la faccia di quando arrivo a citare Ed Kemper, il quale disse che là fuori c'erano tante persone come lui, che in quel momento stavano pensando di fare quello che aveva fatto lui, alle quali lui disse un appello: fatevi aiutare, perché pensarlo non è un crimine. Farlo non solo è un crimine, è una cosa orrenda che non vi abbandonerà più e ne vorrà sempre di più. Lui lo
E
chiamava It.
su questo momento trascendentale in cui Ed Kemper ci insegna a vivere,
Questa è la nostra rubrica, La saggezza di Ed Kemper.
chiudiamo questa storia. Speriamo che vi sia piaciuta e tornate da noi ad ascoltare la prossima storia che 100% a voi, cari italiani, vi piacerà un sacco. Tornate su varie piattaforme dove ci state ascoltando adesso, il nostro YouTube soprattutto sta andando molto forte, non vi scordate di lasciare commenti e metterci like, così magari in questi commenti ci lascerete qualche...
Idea per qualche altro caso che possiamo sviscerare in una prossima puntata.
Sviscerare, ma...
Eviscerare.
Eviscerare, macellare.
Macellare.
Ecco, e così vi cucineremo un bel piatto di creepypasta,
Sempre al dente.
sempre al dente. Alla prossima!
Alla prossima.
M'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.